Carissimi amici, ben ritrovati per questo incontro. Vi ricordo quello che stiamo facendo, è proprio il commento al Dio creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Quindi il senso della creazione, abbiamo visto la creazione invisibile, gli angeli, poi vedremo in particolare l'uomo. Questo sarà molto importante. Anche proprio per fondare tutto il discorso etico, molto molto importante, molto molto attuale, come immaginate, insomma, come ben sapete. Allora, dopo aver un pochino presentato la conoscenza angelica, l'abbiamo raffrontata con la conoscenza umana e con la conoscenza divina, perché vi ricordate, abbiamo detto queste creature. Sono sicuramente creature, quindi non possono avere una conoscenza come quella divina, e d'altra parte non hanno una conoscenza come quella umana, in quanto sono privi della corporeità e della sensibilità, cioè della conoscenza che parte dai sensi. È importante tenere questo discorso sullo sfondo perché qualcosa di analogo, solo analogo, perché poi ci sono delle diversità, lo vedremo oggi riguardo alla volontà degli angeli e il loro amore naturale. Sottolineo l'aggettivo perché, come abbiamo visto per la conoscenza, stiamo parlando della natura angelica, d'accordo? Abbiamo già fatto qualche accenno sulla loro elevazione alla vita soprannaturale, ma quella ci occuperà una lezione a parte, non che si tratti di due cose giustapposte, evidentemente, no? L'elevazione soprannaturale avviene sul sostrato della natura, e questa natura che viene elevata, che viene potenziata, non viene menomata o contraddetta. Ma quello che facciamo adesso, appunto, è capire la natura propria degli angeli, e oggi vedremo la natura della loro volontà e del loro amore naturale, quindi della loro direzione, della loro inclinazione naturale, affettiva. Allora, per San Tommaso è chiaro, ed è la prima cosa che mette in chiaro nella Questio 59, che si occupa della volontà degli angeli, che gli angeli abbiano una volontà. È importante capire perché. Lui dice: la volontà negli angeli è assolutamente da affermare. Per quale ragione? Sicuramente perché ci sono dei testi della rivelazione che ce lo esplicitano, cioè ci mostrano gli angeli come delle personalità che agiscono. Ma fa anche un discorso di natura razionale, filosofica, e dice in sostanza questo: se, come abbiamo visto, la conoscenza angelica è una conoscenza più perfetta di quella dell'uomo, a fortiori gli angeli hanno una volontà, primo, secondo, che è più perfetta di quella degli uomini. Perché questo legame tra la conoscenza e la volontà? Perché nell'ottica di Tommaso, che è l'ottica della sana filosofia, l'intelletto che cosa fa di così importante? Si usa questo linguaggio, ha una nozione di bene universale. E perché questo è così importante in riferimento alla libertà? Perché San Tommaso spiega come la ragione, il conoscere la ragione universale del bene, permette di giudicare del bene di una singola cosa. In altre parole, dire che l'intelletto umano si apre sulla nozione universale del bene significa che è, diciamo così, libero nei confronti dei beni particolari, cioè i beni particolari non esauriscono la nozione universale di bene, è appunto un bene particolare, non è un bene particolare, non è mai capace di eguagliare, di esaurire la nozione di bene universale. Ora, questo questo cosa permette? Permette, dice San Tommaso, di non essere, che la volontà non sia in qualche modo vincolata a quel bene particolare, al punto da non poterne scegliere un altro. Cioè, se l'intelletto umano fosse limitato a un bene particolare, cioè riconosciuto quel bene particolare come il bene, la volontà ne seguirebbe necessariamente. Invece, proprio perché non c'è una capacità dei beni particolari che noi tutti i giorni siamo chiamati a valutare, a scegliere, no? E non sono in grado di esaurire il bene universale, ecco che la nostra volontà, appunto, è in grado, ha la possibilità di scegliere o non scegliere, scegliere una cosa piuttosto che scegliere un'altra. Ora, l'intelletto angelico è più perfetto, perché l'abbiamo visto, cioè non è raziocinante, è, diciamo così, intuitivo, esaurisce nel suo atto la conoscenza, non ha bisogno di, come dire, indagare i vari aspetti di una realtà e di collegare tra loro un soggetto e un predicato e tra loro delle proposizioni per concludere, cioè il tipico processo raziocinante dell'uomo. È intuitivo, quindi è più perfetto. Anche la volontà è più perfetta. In che senso? Nella questio 19, scusate, 59, articolo 3, San Tommaso dice: dovunque abbiamo l'intelligenza, troviamo pure il libero arbitrio. È dunque evidente che negli angeli vi è un libero arbitrio più perfetto ancora che negli uomini, come si verifica anche per l'intelligenza. E nella risposta alla prima delle difficoltà, Tommaso spiega: negli angeli vi è la scelta in seguito a un'immediata percezione della volontà e non mediante la deliberazione inquisitiva del consiglio. Cioè, la volontà dell'angelo è analoga, diciamo così, alla sua intelligenza. Come l'intelligenza è immediata, diciamo così, anche la volontà non si può dire che sia immediata. Qui ci dice: non avviene tramite la deliberazione inquisitiva del consiglio, che è tipica della deliberazione umana. Invece una volontà che è caratterizzata, si dice, da prontezza. Una volontà che noi lo vediamo anche negli uomini, no? Negli uomini, qual è la volontà più perfetta? È la volontà pronta, non la volontà precipitosa, ma la volontà, diciamo così, che appena coglie in modo corretto, percepisce il vero, la volontà si orienta immediatamente, non fluttua, ecco, non è indecisa. E questo all'interno degli uomini, tanto più nel mondo angelico, dove abbiamo visto come l'immediatezza sia la caratteristica della conoscenza, e così la prontezza è la caratteristica della volontà. C'è una prontezza quindi nell'aderire al bene immediatamente conosciuto. Ed ecco perché gli angeli sono in qualche modo quasi per antonomasia i servitori perfetti di Dio, perché a un cenno, potremmo dire, della sua volontà, della volontà di Dio, la loro volontà consegue, aderisce immediatamente, è pronta. Questo è un tema importante, perché vedete come la prontezza nell'adesione del bene è una perfezione, non è un'imperfezione. La titubanza, o anche l'analogo nella conoscenza, il dubbio nella conoscenza, non sono una perfezione, sono il segno di un'imperfezione. È chiaro che non dubitare di ciò che deve essere dubitato è un problema, ma di per sé non è il dubbio nella conoscenza essere il segno della perfezione, così come non è l'indecisione, come dire, il segno, la cifra di una volontà che che si perfeziona. Nell'angelo poi spiega Tommaso, e chiudiamo la questione 59 e poi vedremo la successiva. Nell'angelo non abbiamo, a differenza della volontà umana, non abbiamo né il concupiscibile né l'irascibile. Voi sapete che l'animo umano ha queste tre grandi, diciamo così, dimensioni: la dimensione concupiscibile, la dimensione irascibile e la dimensione propriamente razionale. Ora, nell'angelo il concupiscibile e l'irascibile non ci sono. Perché? Perché appartengono all'appetito sensitivo, appartengono a quella, diciamo così, a quella inclinazione che riguarda la sensibilità dell'uomo. Quindi si devono coordinare con quello intellettivo che nell'uomo è presente, ma esistono nell'uomo in quanto c'è un appetito sensitivo, un amore sensitivo, un'inclinazione sensitiva. Nell'angelo questo non c'è. Nell'angelo l'unico appetito, cioè l'unica inclinazione è quella della volontà, quindi un appetito si dice intellettivo, e quindi l'angelo non ha bisogno, non ha, ecco, la dimensione del concupiscibile e dell'irascibile, anche se quando si manifestano, diciamo, nelle sacre scritture dei comportamenti angelici che noi uomini riferiremmo alla nostra sfera del concupiscibile e dell'irascibile, vanno presi solo in modo, dice San Tommaso, in modo metaforico. Così come, per esempio, in modo metaforico parliamo dell'ira divina. L'ira divina, che è pure un elemento importantissimo della rivelazione, non deve essere intesa come una passione umana, d'accordo? Ha un altro significato che è metaforico quanto alla nostra comprensione, d'accordo? L'ira divina è, potremmo dire, l'impatto, no, della santità di Dio nei confronti del male, che ai nostri occhi sono come dire, sarebbero l'effetto di una reazione dell'irascibile, il quale cosa fa, appunto? Lotta contro il male, allontana il male. In Dio chiaramente non c'è l'irascibile, ma abbiamo un effetto, potremmo dire, che è analogo a quello che noi avremmo nell'irascibile, perché parliamo metaforicamente di ira divina. Bene, negli angeli abbiamo qualche cosa di analogo. Bene, invece la questione successiva, la sessantesima, è dedicata propriamente all'amore naturale degli angeli. O di lezione degli angeli. La prima cosa che San Tommaso afferma nell'articolo primo della Questio sessantesima è che negli angeli esiste una dilezione naturale, cioè un'inclinazione. Tendono verso un bene. Questa inclinazione, ci dice San Tommaso, ce l'hanno perché, cito, tutte le nature hanno come comune proprietà un'inclinazione, che è precisamente l'appetito o amore naturale, salto una parte, in ciascuna secondo il suo modo d'essere. Perché? Perché ogni, ci dice Tommaso, tutte le nature, cioè tutti gli enti, hanno questa comune proprietà di essere inclinati, perché provengono dal bene, sono creati. Quindi provengono dal bene sommo, e sono inclinati verso un bene, verso il bene, nel loro modo di essere. Quindi sì, questo possiamo dire di tutte le creature che sono inclinate, che hanno una inclinazione verso il bene, lo dobbiamo però dire in modo differente rispetto al tipo di creatura. E quindi l'inclinazione che ha l'angelo non è l'inclinazione, evidentemente, che ha il cagnolino, questo è chiaro. Ora, questa inclinazione, attenzione, non è un ostacolo. Dice, ma allora se sono inclinato è una specie di istinto. No, no, non è questo, non è una specie di istinto. È un'inclinazione che è come una sorta di motore, diciamo così, che permette poi concretamente gli atti di dilezione della persona, cioè gli atti di cosiddetta dilezione, scusate, deliberata. Bene, vediamo l'articolo secondo della Quaestio sessantesima, che è dedicato appunto se vi sia negli angeli una dilezione deliberata. Abbiamo visto che c'è una dilezione, un amore naturale, vediamo se c'è anche un amore di deliberazione, diciamo così, di scelta, elettivo. E San Tommaso fa prima un interessante excursus dicendo che nell'uomo, leggo, l'intelletto per natura conosce i principi primi e da questa conoscenza l'uomo deduce la scienza delle conclusioni. Chiaro, no? Nella conoscenza umana noi abbiamo la conoscenza dei principi primi e da lì partiamo con il nostro, come dire, relazionarci con il reale, tutta la scienza delle conclusioni, cioè la conoscenza che si costruisce man mano nell'uomo. Ora, la volontà si comporta rispetto al fine come l'intelletto rispetto ai principi primi, quindi la volontà tende per natura al suo ultimo fine, ogni uomo infatti vuole per natura la beatitudine. E da questo atto naturale della volontà sono causati tutti gli altri atti volitivi, poiché tutto ciò che l'uomo vuole lo vuole in vista del fine. Allora, San Tommaso dice, così come noi abbiamo l'intelletto che per natura conosce i principi primi, d'accordo? Che sono il punto di partenza per la sua conoscenza, analogamente la volontà dell'uomo è inclinata verso il bene, cioè ha un'inclinazione naturale, dice l'uomo vuole per inclinazione, tende verso il bene, verso il proprio bene, verso la propria beatitudine, d'accordo? Ora, questo motore, questa inclinazione naturale è, dice San Tommaso, la causa da questo atto naturale della volontà, ripeto, sono causati tutti gli altri atti volitivi. Perché? Perché l'uomo quando agisce, agisce in vista di un bene. Poi bisognerà capire qual è questo bene che viene intenzionato, quali sono questi beni che vengono scelti. Ma è come dire, l'uomo lo fa anche quando fa la cosa più sciagurata nella sua vita, la fa. Come dire, perché ha un'inclinazione naturale, ripeto, verso una beatitudine. Per esempio, in una certa circostanza potrebbe essere salvarsi la pelle, e magari in vista del salvarsi la pelle, la beatitudine, io faccio una cosa sbagliata, d'accordo? Non sto dicendo che l'inclinazione, neanche Tommaso dice che l'inclinazione naturale vuol dire che l'uomo vuole deliberatamente solo il bene. Ora, prosegue San Tommaso. La direzione del bene che l'uomo appetisce naturalmente come suo fine è una direzione naturale. La direzione invece che ne deriva, che cioè appetisce un bene in vista del fine, è una direzione deliberata. Però, dice Tommaso, attenzione, tra l'intelletto e la volontà c'è una differenza. C'è questa analogia, ma c'è una differenza. Qual è la differenza? Che l'intelletto, diciamo così, quando è che si compie la conoscenza intellettiva? Quando le cose conosciute sono, diciamo così, presenti nell'intelletto, come ovviamente specie intellettive, non che io prenda un vaso e me lo metta in testa e così conosco il vaso, è chiaro, no? Come specie intellettiva. Invece, la direzione, diciamo così, della volontà va dall'altra parte, cioè non è la cosa, come dire, il bene che viene tratto, ma è la volontà che inclina, che esce in qualche modo verso le cose appetite, verso le cose verso cui si tende. Ora, perché questo ragionamento? Dice San Tommaso, non proviene dall'imperfezione del soggetto volente il fatto che esso appetisca per natura alcune cose come suo fine, e ne appetisca invece altre in forza di una deliberazione, in quanto queste altre sono ordinate al fine. Essendo quindi negli angeli perfetta la natura intellettiva, c'è in essi la sola conoscenza naturale, a differenza dell'uomo, dove c'è una conoscenza raziocinante, che è frutto di una ricerca dell'uomo. Quindi, essendo negli angeli perfetta la natura intellettuale, c'è in essi la sola conoscenza naturale, non già quella raziocinativa. Invece si trova in essi tanto la direzione naturale quanto quella deliberata. Perché? Perché l'inclinazione, mentre nell'intelletto, come dire, proprio per la modalità della conoscenza, le cose, ecco, conosciute sono già presenti tutte nell'angelo, quindi l'angelo non deve raziocinare, nella volontà, essendo la volontà che esce, la volontà che esce da sé, che intenziona, che si inclina, come dire, per atti, ha un'inclinazione naturale verso la propria beatitudine, verso il bene, ma poi sceglie. Quindi, dice San Tommaso, nell'uomo abbiamo sia la conoscenza a essere, come dire, successiva che la deliberazione, che la scelta. Nell'angelo la conoscenza invece non è di tipo raziocinante, raziocinativo, ma intellettivo immediato, invece la conoscenza, e quindi in questo caso è sufficiente la conoscenza naturale, lasciamo perdere poi la sovrelevazione, quindi la conoscenza soprannaturale che vedremo la prossima volta, ma quanto alla natura, l'angelo non ha bisogno di più atti conoscitivi, chiaro, no? Come nell'uomo raziocinante. Invece per la volontà, proprio perché tende ad altro, anche lui, oltre all'inclinazione naturale, ha bisogno di che cosa? Della direzione deliberata. Questo perché Tommaso dice, nella risposta alla prima difficoltà, non ogni deliberazione presuppone il procedimento discorsivo della ragione, ma solo la deliberazione umana. Cioè, non è che perché gli angeli non hanno un procedimento discorsivo e raziocinante, allora il loro amore naturale si esaurisce nella loro inclinazione, come la conoscenza si esaurisce nella presenza come dire, della conoscenza, abbiamo visto, no? Immediata, tutta presente e già perfetta nell'atto intellettivo, no? Dice, la deliberazione umana c'è in modo un po' diverso, sia dove c'è la conoscenza raziocinante nell'uomo, ma anche dove c'è una conoscenza di tipo intellettivo immediato come nell'angelo. Dunque, non è che perché gli angeli non hanno la conoscenza raziocinante, allora non pongono in atto scelte deliberate, quindi non hanno l'amore di direzione. D'accordo? Questo è importante per capire la natura della loro volontà. Ora, molto rapidamente, San Tommaso pone altre tre questioni negli ultimi articoli della Quaestio sessantesima, e cioè se l'angelo ami se stesso, se l'angelo ami i propri simili e se l'angelo ami Dio più di se stesso per amore naturale, per direzione naturale. Allora, vediamo anzitutto la prima questione. L'angelo ama se stesso? San Tommaso dice sì, cioè l'angelo sia per direzione naturale, per inclinazione, sia per scelta, per direzione deliberata, ama se stesso. E interessante, San Tommaso dice questo in virtù del fatto che ogni essere, tende, vuole, o tende se non ha una volontà libera, al proprio bene, alla propria beatitudine. Cioè, qui siamo, come capite, molto al di qua del problema moderno dell'egoismo e dell'altruismo. San Tommaso non entra nella dinamica psicologica, dice, attenzione, ogni ente, ogni essere, ogni creatura tende al proprio bene. E nel caso di una creatura dotata di libero arbitrio, come l'uomo, come l'angelo, tende a questo bene non solo per inclinazione naturale, ma anche per direzione deliberata. Cioè, in sostanza, San Tommaso ci dice, leggo così, poi commentiamo. Siamo all'articolo terzo della Questio, 60esima. Tanto l'angelo quanto l'uomo appetiscono naturalmente il proprio bene e la propria perfezione. E ciò significa appunto amare se stessi, cioè amare se stessi nell'ordine proprio di questo, no? Vuol dire amare il proprio bene e la propria perfezione. Ed è un bene naturale. Quindi l'angelo, come l'uomo, ama se stesso di amore naturale, in quanto per appetito naturale desidera un bene a se stesso. In quanto invece desidera a sé medesimo un bene, mediante una deliberazione, ama se stesso con direzione deliberata. Cioè, in altre parole, per direzione naturale voglio il bene mio come soggetto, per direzione deliberata voglio questo bene, diciamo così, un bene per questo soggetto che sono io. Questa è la differenza. Questo amore verso di sé, questo amore di sé ordinato, buono, per natura, è quello che fonda, nell'articolo successivo, la direzione degli angeli verso i propri simili. Cioè c'è un amore degli angeli, una direzione naturale, è ad amare il proprio prossimo come se stesso. Attenzione, in Tommaso questo è chiaro. Questa direzione verso l'altro si fonda nel giusto, corretto, ordinato amore verso se stesso, cioè verso il proprio bene, verso la propria perfezione. Talché possiamo dedurre che un disordine nell'amore di sé, una adulterazione in qualche modo dell'amore di sé, comporta un disordine nell'amore verso gli altri. Questo è molto importante tenerlo presente perché poi qui si giocherà tutta la dinamica delle passioni cattive e dei vizi. Ultima cosa molto, molto bella, molto importante, cioè se un angelo con direzione naturale ami Dio più di se stesso. Anche qui la risposta è sì. Ed è interessante, vi leggo questa frase dell'articolo quinto, naturalmente l'angelo e l'uomo amano Dio prima e più di se stessi. Ripeto, naturalmente, poi c'è la scelta, che è un'altra cosa, l'angelo e l'uomo amano Dio prima e più di se stessi. Questo, per San Tommaso, è il fondamento dell'amore verso di sé e dell'amore verso il prossimo. Perché? Perché Dio è, diciamo così, il bene comune, è il bene primario, è il bene fondamentale. E la natura dell'uomo tende a questo bene, ad amare, a dirigere questo bene. La natura umana e la natura angelica tendono lì. Quindi voi capite, e adesso vediamo questa la precisazione che farà San Tommaso, che amare Dio più di se stessi non è la mortificazione di se stessi, neanche dal punto di vista naturale, mortificazione intesa come mortificazione del proprio essere, non delle proprie inclinazioni cattive, evidentemente quelle devono essere mortificate. Dunque, l'uomo che pone la sua deliberazione in contrasto con questa dilezione naturale, voi capite che non è che afferma se stesso di fronte a Dio, ma nega se stesso in questa sua inclinazione più profonda che è impressa nella sua natura, proprio per il fatto di essere una creatura intelligente e libera. E infatti San Tommaso nelle obiezioni, la risposta alla quarta e alla quinta obiezione, fa alcune precisazioni. Nella quarta dice che Dio è amato con dilezione naturale da tutte le cose in quanto è il bene universale, da cui dipende ogni bene naturale. Dunque, ogni bene proviene da lui, a lui tende, è nella natura. Capite? L'idea di eliminare Dio è devastare ogni natura creata, tanto più quella libera. È amato invece con amore di carità, lo vedremo, quanto è il bene che ha tutti, in quanto, scusate, è il bene che ha tutti. Secondo la natura di ciascuno, comunica la beatitudine soprannaturale. Due ordini di amore che si compenetrano, che si armonizzano, che l'amore di carità, vedete, non viene a strappare l'uomo da un ordine diverso, ma viene a elevare questa inclinazione naturale che c'è nell'uomo e che c'è nell'angelo. Infine, nella risposta alla quinta obiezione, spiega San Tommaso. Poiché Dio, in quanto bene universale, vedete come insiste su questo aspetto, è amato per necessità naturale da tutte le cose, chiunque vede Dio nella sua essenza è impossibile che non lo ami. La nostra, come dire, se noi vedessimo Dio nella sua essenza non potremmo non amarlo, cioè la nostra volontà sarebbe, come dire, la nostra intelligenza sarebbe completamente compresa dalla sua essenza e la nostra volontà aderirebbe necessariamente lì. Quelli però che non lo vedono nella sua essenza, cioè noi e anche gli angeli, lo conoscono attraverso effetti particolari che talvolta sono in contrasto con la loro volontà. Per questo motivo, dunque, si viene a dire che essi odiano Dio. E tuttavia, in quanto Dio rimane il bene universale di tutte le cose, ciascun essere ama sempre per naturale inclinazione più Dio che se stesso. Cioè l'obiezione era, ma se c'è questo amore naturale, com'è allora che, come dice Sant'Agostino, che la civiltà, la città degli uomini, vi ricordate, no? Le due città di Sant'Agostino, del De Civitate Dei, i due amori che edificano due città, l'amore di sé, fino al disprezzo di Dio e l'amore di Dio fino al disprezzo di sé. Allora, ma se c'è questo amore naturale, sembra che questa non solo distinzione, ma questi due motori contrari che danno vita a due città non abbia senso. Invece no, Tommaso dice: attenzione, c'è una comune inclinazione, un comune amore naturale, ma poi ci sono le scelte dove noi, dice San Tommaso, possiamo conoscere Dio attraverso effetti particolari che a volte entrano in contrasto con la nostra volontà deliberativa. Ed è lì che allora noi vogliamo questo bene e odiamo Dio perché ci priva di questo bene o perché ci dice di non prendere questo che ci sembra un bene, che ci appare come un bene. E qui nasce lo scontro. Ma vedete, e qui chiudo. Come la persona che rifiuta Dio, che arriva addirittura a odiare Dio, no? A disprezzare il dono di Dio, a disprezzare Dio, a disprezzare la sua legge, tutte modalità con cui si respinge Dio, che cosa sta facendo? Sta compiendo delle scelte in netto contrasto con questo amore naturale che tende a Dio. In pratica divide se stesso. Va contro se stesso e questo è il tormento, uno dei tormenti più grandi dell'inferno. Cioè essere privati di quel bene verso il quale tendiamo naturalmente. D'accordo? Bene, io mi fermo qui. La prossima volta andremo avanti, come vi ho anticipato, con la trattazione sugli angeli, vedremo l'elevazione degli angeli alla vita soprannaturale, allo stato di grazia e di gloria. E E poi vedremo anche le loro relazioni, diciamo così, con noi uomini, come le dobbiamo comprendere. Bene, quindi come vi ho anticipato, questo è l'ultimo incontro e riprenderemo, Dio piacendo, a settembre. Quindi una buona Santa Domenica a tutti e un buon mese di agosto nel riposo dei giusti e nella preghiera. Un caro saluto a tutti.